Vacanze in Sicilia o in Sardegna. Con i traghetti GNV viaggi in relax, porti tutto quello che vuoi e ottieni super vantaggi. Col nuovo programma Fedeltà MyGNV, accumuli punti viaggiando, ricevi un cashback del 20% e tanti sconti a bordo. Non c'è modo più conveniente per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it.
Che cos'è il consumismo? Allora, superficialmente si tratta del sistema che permette agli acquirenti e ai produttori di incontrarsi facilmente per sviluppare un gran numero di scambi commerciali. Complottisticamente, invece, si tratta dell'ipnosi di quei bastardi capitalisti al fine di soggiogare la mente degli innocenti, al contempo distruggendo il mondo senza nessun motivo in particolare. Ma ragionevolmente il consumismo è l'opportunità di colmare i propri vuoti esistenziali con la gioia del nuovo, che presto diventa vecchio e obsoleto e ci spinge a comprare ancora. Oggi proviamo ad analizzare a fondo perché non dovresti comprare quel nuovo smartphone che ti piace tanto, perché ha a che fare con te, e ci ragioniamo dopo la sigla.
Daily Cogito, il podcast per tutti e per nessuno. Puoi amarlo, puoi odiarlo, ma non puoi ignorarlo.
Io devo ammetterlo, è una confessione quella che vi faccio. Da sempre ho un difetto che mi perseguita. Sono geek, mi piacciono le cose tecnologiche, mi piacciono i gingilli, gli smartphone, i tablet, i computer. Ne ho avuti tanti nella vita e ne avrò ancora tantissimi. Adoro provarli, adoro confrontarli e ci ho speso un discreto quantitativo di denaro. C'è un universo parallelo in cui sono Andrea Galeazzi, ma con l'accento veneto. Sappiatelo, non è questo quell'universo, qui ho scelto di parlare di filosofia. Mannaggia a me! Però il punto è che a questo mio essere geek aggiungiamoci il fatto che mi piace molto far girare l'economia e la frittata è fatta. Infatti in passato io ho esagerato in alcuni momenti con questo tipo di tendenza consumistica. Per esempio quando lavoravo come promotore finanziario e facevo gestione di risparmi e via dicendo, lo sapete insomma il mio passato qual è, nel caso c'è il video sulla mia vita di qualche anno fa, sono diventato quasi ossessionato dai gingilli Apple. Infatti ho avuto l'iPad 1, l'iPad 2, l'iPad 3 e poi ho cambiato un iPhone non ogni anno, però quasi. E poi avevo tutti gli orpelli, mi piacevano gli accessori e via dicendo. E ho speso un discreto quantitativo di denaro in queste cose. E a distanza di tempo guardo a quel momento storico e dico, ma che pezzo di merda, ma perché non ho risparmiato un po' di soldi? E questa è una domanda che mi ha sempre frullato nel cervello, ma non è che questo difetto sia andato via nel tempo. Avendone più consapevolezza, sono riuscito a controllarlo, a guardarlo criticamente, ma non è facile togliere di mezzo questo aspetto della vita. E oggi vorrei ragionarci per bene insieme a voi. Perché in effetti se avessi risparmiato più soldi avrei potuto fare scelte molto più interessanti anche per la mia formazione. Per esempio avrei potuto seguire il consiglio di Daily Cogito di Rick Dufer su Cambly. Cambly è un'applicazione straordinaria che ti permette di imparare bene l'inglese nell'unico modo con cui è veramente facile imparare una lingua, cioè parlandola con qualcuno che non ti permette di parlare qualcos'altro. Sapete, se avete un amico che vi parla in inglese, ma sa anche l'italiano, voi magari parlate in inglese, ma ogni tanto non vi viene in mente la parola, la frase, l'espressione, quindi ve la spiegate in italiano. Ecco, Cambly è un'applicazione che, attraverso lo smartphone, ti impedisce di avere questa scappatoia, perché attraverso delle video call one-to-one con insegnanti di madrelingua inglese, ti permette di stare lì e per mezz'ora, 60 minuti, quello che è, parlare solo in inglese. Peraltro gli insegnanti sono provenienti da ogni campo del sapere. Se vuoi approfondire l'inglese tecnico nell'ambito industriale, hai una persona dedicata che ti permetterà di parlare con quell'inglese. Vuoi parlare l'inglese accademico, quello informatico, oppure semplicemente migliorare il tuo inglese, troverai l'insegnante a misura per te. Tutte le video call vengono anche salvate nella memoria dell'applicazione, in questo modo tu puoi rivederle, migliorarti, capire gli errori, allenarti. È un mezzo fantastico e alla nostra community Cambly dedica due vantaggi esclusivi con il codice sconto che trovate in descrizione. In primo luogo, una lezione gratuita su Cambly di 10 minuti. 10 minuti per provare questa applicazione e testarla. Ed è il modo migliore per convincervi a usarla. In secondo luogo, sconto del 50% sul piano annuale. E se iniziate oggi, fra un anno guarderete indietro e direte: per fortuna ho ascoltato quel Daily Cogito. Non me ne pento, perché adesso so meglio l'inglese. Grazie a Cambly per sponsorizzare Daily Cogito e grazie a tutti quelli che decideranno di usare questa bella opportunità. E adesso torniamo a noi. Con il tempo io mi sono accorto che comprare cose corrispondeva a vuoti e incertezze. Perché in quell'epoca della mia vita sono diventato un consumatore seriale di prodotti Apple? Beh, la domanda ha una risposta ben precisa. Perché ero una persona molto infelice. Cioè, ero una persona che faceva un lavoro che, per quanto andasse bene, perché poi guadagnavo a sufficienza da potermi permettere quelle cose, però non mi soddisfaceva. Ero scontento, ero circondato di persone che non erano interessate a quello che io ero e quindi io avevo un sacco di finzioni. E quindi non ero me stesso. Il consumismo porta con sé questo pericolo, che è anche un'opportunità, cioè il fatto di traslare il vuoto che senti dentro di te, l'infelicità, la miseria, l'incertezza, su qualcosa di esteriore. E questo è un punto che noi dobbiamo assolutamente avere bene a mente. E questo non ha a che fare con la denuncia del consumismo. No, è il caro e vecchio animo umano che si rompe continuamente e ci porta a fare cose stupide. Infatti, non c'è nessun complotto dei consumi o dei produttori che ti trasformano in consumatore come uno zombie. No! Anche chi produce sta dentro fino al collo in questo sistema. Quindi al massimo è un sistema autoindotto da un'intera civiltà. Non c'è un complotto. C'è la nostra naturale debolezza, a cui il benessere, in diversi modi, ha fornito, fra le altre cose, il sistema dei consumi. Ed è per questo che noi abbracciamo con entusiasmo questo sistema, perché è a misura delle nostre incertezze. Voglio dire, questa cosa funziona da sempre e troviamo risposte in luoghi diversi. Un tempo c'erano le giostre, un altro tempo c'erano le gogne in pubblica piazza, gli spettacoli e via dicendo. E ancora adesso ci sono i divertimenti, divertimenti per colmare la miseria dell'animo umano. Oggi il consumismo fa esattamente ciò che nella storia è stato fatto da tante altre cose. Lo ha fatto la religione, lo ha fatto la politica. Il fatto di appartenere, di aderire, di colmare questo abisso con cose che arrivano da fuori. E il consumismo riesce a fare questo molto bene, perché consumare non significa soltanto comprare l'iPhone, lo smartphone, il computer, significa anche consumare montagne di informazioni, significa anche riempirsi di oggetti, orpelli, significa non emendare, non ripulire, significa riempirsi di storie da ascoltare, vedere, ripetere, dire. E tutte queste cose si accumulano, quindi il consumismo in realtà è, di nuovo, la nostra risposta a quel caro problema vecchio come l'uomo, che è l'uomo. Seneca, da questo punto di vista, lo afferma continuamente, perché nelle beneamate, meravigliose lettere a Lucilio, che ovviamente io ho letto per colmare la mia naturale miseria umana, troviamo, per esempio, questo concetto. Scrive Seneca: ammiriamo pareti ricoperte da un sottile strato di marmo, pur sapendo che cosa si nasconda sotto. Inganniamo i nostri occhi e quando ricopriamo d'oro i soffitti, di che cosa godiamo se non di una menzogna? Sappiamo infatti che sotto quell'oro si nascondono spregevoli travi di legno. Che poi, insomma, legno è un bel materiale, cioè spregevoli travi di legno, qua se ne caccia, vabbè. Però, insomma, questo è un altro discorso. E non solo sulle pareti e sui soffitti si stende un sottile ornamento. La felicità di tutti costoro che vedi camminare a testa alta è splendida solo in apparenza. Ovviamente si riferisce a quelle persone che godono di tutte queste finzioni. Osserva bene e ti accorgerai di quanta miseria si celi sotto questo sottile rivestimento di dignità. Da quando si è cominciato a tenere in pregio quella cosa che tiene avvinti tanti magistrati, tanti giudici, che crea magistrati e giudici, il denaro, le cose hanno perduto il loro vero valore e noi, diventati di volta in volta o mercanti o merce in vendita, ci interessiamo non della qualità, ma del prezzo. In vista dell'utile siamo onesti, in vista dell'utile disonesti, e seguiamo la virtù finché c'è in essa qualche speranza di trarne profitto, pronti a passare dalla parte opposta se la scelleratezza farà maggiori promesse. Cosa sta dicendo qua? Il denaro, che cos'è? Il denaro in questo caso rappresenta proprio il contrario della virtù. Attenzione, noi non confondiamo le parole di Seneca con una denuncia del denaro, delle ricchezze. Non è un invito a contrastare i beni materiali. Per chi conosca un po' Seneca, abbiamo fatto la live monografica un annetto fa proprio su questo grandissimo autore, sappiamo che Seneca, stoico, filosofo che predica il minimalismo, predica l'autocontrollo, predica il distacco dai beni materiali, dice però per la serenità un minimo di bene materiale ci vuole. Infatti lui era pieno di schei, quindi, cioè nel senso, doveva anche trovare una giustificazione a questo tipo di incoerenza. Quindi lui dice l'importante è non far dipendere la felicità da quelle cose. Ed ecco qual è il punto effettivo di Seneca. Seneca aveva stima delle ricchezze, però diceva non bisogna far dipendere la propria felicità da quelle cose. Ovvero, quelle cose sono importanti, ci aiutano a vivere, fin tanto che non le usiamo per colmare quell'abisso che sta dentro di noi. Quando pensiamo che gli oggetti al di fuori di noi riescano a risolvere l'incertezza, l'insicurezza, la fragilità che sentiamo nel nostro animo, a quel punto quelle cose sostituiscono la nostra ricerca di un significato. Rendersi conto, infatti, del fatto che le ricchezze e i possedimenti e gli oggetti e le informazioni diventano terribili quando sono la reazione alla propria miseria, questa è la consapevolezza verso cui Seneca cerca di portarci. Quindi non è una denuncia del consumo in sé per sé, non è una denuncia degli oggetti, della ricchezza, è una denuncia dell'uso che facciamo della ricchezza, degli oggetti, del consumo, ciò che ci porta a quegli aspetti esteriori della vita. Questo è veramente importante. E con in mente queste parole, ma spesso dimenticandomele, in questi giorni vi racconto un po' da cosa è nata la riflessione di oggi. In questi giorni io volevo cambiare computer. E qualcuno dirà, beh, vabbè, si può fare, via dicendo. Fermi lì, adesso vi spiego bene. Allora, nei giorni scorsi io sono un appassionato geek, l'ho detto, ed è uscito qui, finalmente in Europa, l'oggetto delle meraviglie, il Surface Laptop Studio, che è un computer presentato l'anno scorso, che è una figata pazzesca. Io adoro i computer con touchscreen, come vedete, insomma, io ho il mio Book 3 qui, che è fantastico. Quando è venuto fuori, ho detto, oddio, ma io questo lo voglio assolutamente. Poi, per fortuna, Microsoft ha rimandato la vendita di mesi e mesi, però comunque veniva fuori qui in Europa il 22 febbraio, e io... A inizio gennaio, quando ho annunciato la data, ho cominciato a dire, cazzo, bene, perfetto, faccio il preordine, lo prendo, vendo questo qua, ci avrò quello nuovo, che è sicuramente migliore, ha sicuramente un sacco di orpelli nuovi, e via dicendo. Ok, tenete conto che questo in realtà è un computer che ha un anno, ok, perfetto. A quel punto aspettavo ed è arrivato un barlume a un certo punto, un barlume. Io ne ho parlato con Fede, con Ariano, ho detto sì, arriva il computer, tutto qua, chissà che cazzo pensavano di me questi, volevano pigliarmi a cazzotti in faccia, avrebbero dovuto farlo. Mi sono accorto di un fatto, stavo per cambiare computer per i motivi sbagliati. Non solo non avevo bisogno di cambiare computer, non c'era il bisogno assolutamente di farlo, ok, ma erano i motivi che erano sbagliati. E me ne sono accorto frenando un secondo e dicendo aspetta un attimo. Infatti è probabile che questo impulso fosse una reazione al fatto che io fra novembre e dicembre ho avuto un periodo di stress molto forte, a cui si è aggiunto, perché sapete, insomma, a novembre ho finito di scrivere il libro che mi ha portato via la vita, dicembre ho avuto la quarantena e lì, insomma, stress, dovevo fare il trasloco che c'è stato e, insomma, le bestemmie in tutte le lingue conosciute, un caleidoscopio di bestialità e blasfemie passavano per la mia mente, mi sono discretamente stressato. Ed è per me evidente, quando ripenso a quelle settimane lì, che io fossi alla ricerca di qualcosa che mi potesse calmare. Perché cos'è lo stress se non un ampliamento di quell'incertezza, di quella fragilità che sentiamo dentro, quell'insicurezza? Forse anche a questo si è aggiunto il fatto che, magari anche in risposta a questo periodo, mi sono sentito per qualche settimana molto arido da un punto di vista creativo ed emotivo. Io quando sono finite le vacanze ho fatto fatica a ripartire con i podcast, con queste cose, perché in qualche modo facevo fatica a ingranare. Tutti questi fattori hanno concorso, per quanto mi riguarda, allo sviluppo di questo bisogno, perché in fin dei conti cercavo qualcosa di esterno che risolvesse qualcosa di interno. Sapete quando mi sono accorto che del nuovo PC non avevo bisogno? Ho detto, sì, figo il Surface Laptop Studio, però anche no, quando abbiamo ideato Feed. Non voglio far sembrare illuminante una cosa che, cioè, non è, non voglio angelicare qualcosa che in realtà è molto pratico. Però, quando abbiamo cominciato a parlare, a progettare, a immaginare Feed, mi è andato via il pensiero del computer. E a distanza di un paio di giorni ho detto, ma no, non lo faccio il preordine, non ne ho bisogno, mi trovo bene con quello che ho, stop. Non ce n'è nessun bisogno. Non avevo bisogno di un computer, ma di uno stimolo.
Sotto costo 1 euro. Fino all'11 maggio lo Xiaomi Redmi 12 con tripla fotocamera da 50 megapixel è tuo a solo 149 euro. Perché 1 euro batte forte sempre.
Cioè, avevo bisogno di qualcosa che mi desse la strada per uscire da quel periodo di stress, di incertezze, di cose, di sconquassamenti e via dicendo. Questa consapevolezza, la cosa veramente divertente, è che mi ha colpito come un fulmine a ciel sereno. Nonostante Seneca, Epitteto, Pascal con il divertismon, insomma, lo sapete, questo è un discorso che abbiamo trattato tante volte anche con l'iperstimolazione. Se non avete visto la monografica su Pascal, vi consiglio di recuperarla. La settimana prossima arriva anche una nuova monografica e devo ancora pensare a chi, ma arriva, non preoccupatevi. Nonostante tutti questi autori che da tutta la vita mi dicono stai attento ai beni materiali. Ah, ma cazzo Rick, ma impari ogni tanto qualcosa o no? E mi è arrivata come una lucidità incredibile in risposta alla domanda a cui cerchiamo di rispondere oggi. Come si resiste al consumismo? Come si resiste al suadente richiamo di ciò che dall'esterno ci convince di poterci risolvere le cose all'interno? O meglio, come si resiste a tutto quello che facciamo entrare per colmare i nostri abissi? Attenzione! In questo ambito di cose esterne rientra non soltanto il computer, lo smartphone, ma anche le relazioni, anche gli oggetti, persino i daily cogito possono essere scuse buone per colmare quella fragilità che abbiamo al nostro interno. E a quel punto lì, analizzandomi e analizzando le cose che insomma sono nel mio bagaglio culturale, forse ho trovato due strade, due modi con cui mi rendo conto che è importante affrontare questo tipo di problema. La prima è quella di Pascal, Blaise Pascal, il quale ci indica la strada del minimalismo. Un minimalismo che crei spazio e tempo, cioè che apra alla necessità di riflettere su di sé. E quindi ritagliarsi spazio e tempo per quello che gli antichi chiamavano l'ozio, ok? Che porta alla noia, e la noia ti porta necessariamente a mettere in discussione la tua relazione con gli altri, in un momento in cui devi metterti in crisi, perché sei in crisi quando sei da solo. In secondo luogo, imporsi quindi di riflettere, un po' come faceva Marco Aurelio, imporsi ogni giorno di ripensare, perché la comprensione della propria vita significa ripensare a quello che abbiamo fatto durante la giornata, durante le settimane, magari senza far passare troppo tempo perché poi i ricordi sbiadiscono e ci raccontiamo delle menzogne. E Pascal, in fin dei conti, dice l'unico modo per affrontare quella miseria che sentiamo è sopportare la propria presenza, evitando i diversivi. Stai da solo con te stesso, perché quando impari a stare da solo con te stesso, ti relazioni molto meglio a quello che c'è lì fuori, alle relazioni, agli oggetti, a tutto quanto. Anche Pascal non era, come Seneca, uno che diceva stai lontano dai beni materiali. Diceva semplicemente, se tu i beni materiali li usi per sostituire quella necessità di sopportare e imparare a sopportare te stesso, i beni materiali non solo non ti risolveranno le cose, ma ti faranno un sacco male. In tutto questo, prospettiva che mi convince molto, ve lo dico, cioè sono molto convinto di questo, però emerge un problema. E il problema è che non basta. Non basta questo minimalismo. Non basta solo togliere di mezzo, perché altrimenti sarebbe molto facile. Ragazzi, sarebbe facile prendere e dire ok, io adesso non so, sto guardando due serie televisive, c'ho due computer, c'ho lo smartphone, passo tot ore sui social, bene, faccio un esperimento per due mesi, di mezzo tutte queste cose qua. Si potrebbe fare, certo qualcuno dirà, ma sai, c'è la dipendenza. Sì, ma sarebbe facile, credo che molte persone riuscirebbero a farlo. Eppure non molte persone lo fanno. Persino io, che queste cose le so e le studio e me le ripeto da anni, ogni tanto ci ricasco di nuovo. E quindi mi sono detto, questo non basta, perché stare da soli e basta, senza fare altro, potrebbe acuire la nostra fame e farci stare ancora peggio. Cioè serve qualcosa che ti permetta di sopportare la tua presenza. Ed ecco allora quella è la seconda strada. Il bisogno va affrontato dall'interno, non dall'esterno. Cioè l'errore di fermarsi alla sola prospettiva di Pascal è quella di dire, bene, eliminando le cose esterne e stando con me stesso risolvo le cose. Non è esattamente così, anche perché poi viviamo in un mondo interconnesso, non è assolutamente facile questa cosa. Non siamo nelle campagne del 600 dove uno può anche illudersi di restare da solo. È un po' difficile. E quindi serve una nuova direzione al bisogno. Il bisogno non è quello esterno, ma è quello che deriva dall'interno. Da un punto di vista, diciamo così, extrapersonale, feed e il nuovo computer potrebbero sembrare uguali. Qualcuno potrebbe dire, vabbè, hai sostituito un bisogno esterno con un altro comportamento sempre esterno, però sempre quella solfa è. Dal mio punto di vista, invece, la cosa cambia discretamente. E per spiegarvi come, utilizzo le parole di Viktor Frankl, grande psicologo, autore della logoterapia, sapete, insomma, lo cito discretamente spesso, Viktor Frankl, grande autore, e nel testo La sofferenza di una vita senza senso, psicoterapia per l'uomo di oggi, parla della motivazione primaria. E criticando la piramide di Maslow, avete presente la piramide di Maslow? È quella in cui tu hai la piramide, alla base i bisogni primari, sfamarsi, dormire, relazioni, poi sopra c'è soddisfazione, lavoro, guadagno, poi sopra c'è status symbol, e fino ad arrivare in cima ai bisogni più lussuosi, quelli intellettuali e tutto quanto, ok? E questa piramide, Maslow dice, se non hai la base non avrai neanche la cima, quindi i bisogni hanno questa gerarchizzazione. Ecco, Frankl dice una cosa interessante. Dice, è noto che Maslow ha distinto i bisogni tra inferiori e superiori. Il soddisfacimento dei bisogni inferiori è condizione necessaria per poter soddisfare i bisogni superiori. Quindi, se non soddisfi la fame, non avrai mai status symbol. Tra questi ultimi, egli pone anche la volontà di significato, ritenendola, anzi, la motivazione primaria dell'uomo. Cioè, Maslow dice, lassù, nella punta della piramide, c'è il dare un significato all'esistenza. Per quanto Maslow la chiami motivazione primaria dell'uomo, la mette comunque in cima, il che significa che, da un punto di vista logico, per arrivare a dare un significato alla vita, tu devi aver soddisfatto la fame e tutto quanto, ok? Il sonno, le relazioni. Ciò vorrebbe dire, però, continua Frankl, che l'uomo avverte il desiderio di un senso della vita solo se il resto gli va bene, prima il mangiare, poi la morale. E questo in contraddizione a quanto noi, e non solo noi psichiatri, abbiamo sempre più occasione di osservare. Il bisogno e l'interrogativo per un senso della vita divampano quando le cose vanno peggio. Ciò può essere testimoniato dai nostri pazienti prossimi alla morte, come pure dai sopravvissuti ai campi di concentramento e ai campi di prigionia. Esperienza che Frankl ha fatto, e lui dice, se voi leggete Uno psicologo nei lager, che è proprio il suo libro più importante, L'uomo in cerca di senso, si intitola quel libro, Uno psicologo nei lager, lui dice, era un momento in cui ero più miserabile, che stavo lì a chiedermi qual è il senso della mia esistenza? E anzi, quando stavo bene, questa domanda se ne andava. Questo è un meccanismo importante perché quello che ci dice Frankl è che la volontà di significato, cioè dare un significato alla propria vita e alla propria esistenza, è uno slancio in avanti che non riceve dall'esterno nulla se non l'indispensabile. Ma, ed è questo il punto veramente determinante, produce la struttura che ti permette di interpretare il mondo. E interpretare il mondo significa avere una forma per incasellare le esperienze. Quindi Frankl rovescia in parte la piramide. E quello che dice è che quella volontà di significato, che è una motivazione primaria dell'uomo persino secondo Maslow, va messa alla base. Più che alla base, permea tutto quello che poi sorregge la piramide. Quindi è la base della base. Al punto che quando siamo maggiormente miserabili, è lì che ci chiediamo: ma che senso ha tutto? E allora lì si aprono le strade. Se non hai seguito l'idea di Pascal, ti compri il computer, ti fai un'iscrizione al 326 newsletter, ricerchi in relazioni casuali il modo di colmare quella domanda e non l'affronti veramente il divertissement pascaliano. E quindi, per me, in queste ultime settimane, aver avviato un progetto nuovo, in questo caso Feed, peraltro ringrazio tutti quelli che mi stanno dando dei feedback estremamente positivi e interessanti, siamo molto contenti di come sta andando, dicevo, la trovate sotto in descrizione, Spotify, Apple Podcast o su Twitch in differita per gli abbonati. Dicevo, Feed, che per me rappresenta un progetto che rinnova il nostro lavoro qui ai Cogito Studios, che dà una nuova spinta, per me ha a che fare con questo significato. Infatti, quando abbiamo cominciato a progettare e pensare Feed, abbiamo pensato a cose che non avevano a che fare con oggetti esterni, ma con la nostra volontà. Intanto, dare un minimalismo. Quindi, rassegnato stampa era un florileggio di storie, per lo più superflue, inutili e ripetitive. Come facciamo a stringere un po' il campo e approfondire verticamente qualcosa al posto di dare un'orizzontalità insignificante a tutto? Aveva a che fare con il nostro rapporto con il pubblico. Quindi la domanda che ci siamo fatti è: ma cosa stiamo dando al pubblico con rassegnato stampa? E cosa potremmo dare al pubblico con Feed, per come lo stavamo immaginando? L'impiego del tempo, non solo il mio, ma anche il vostro. Un'ora e un quarto, a mezzogiorno. Cosa abbiamo acquisito con il rassegnato stampa e cosa potremmo acquisire con Feed? E poi il concetto di scoperta, il fatto che io, ma anche Fede, tutti quanti, vogliamo scoprire delle cose in quell'ora e un quarto, ora e mezza, e non fermarci semplicemente a ripetere le solfe che tanti altri ripetono. Fare qualcosa di nostro, ovvero qualcosa che trovate qui e non trovate in un altro luogo. Tutto questo è stato Feed per queste mie settimane. Ed è per questo che alla fine pensare a tutti questi elementi ha fatto scomparire il bisogno stupido di indirizzare verso l'esterno la mia ricerca di un significato. È sinceramente una cosa pazzesca quando accade. Il consumismo, come ogni altro meccanismo che illude l'uomo di poter acquisire dall'esterno il significato della propria esistenza, gioca purtroppo sul fatto che sono pochi a lavorare sul progetto da dare alla propria vita e molti invece lo cercheranno là fuori. E se ci fosse una cosa, un mio desiderio da esprimere in questa puntata è di far venire in mente a 3, 4, 5, 10 di voi la verità di questo fenomeno e farvi rendere conto che noi tantissime volte indirizziamo all'esterno la ricerca di qualcosa che invece è interno. Al posto di dare un progetto, una direzione, uno scopo alle nostre parole, ai gesti, a tutto quello che siamo, traiamo dall'esterno qualcosa che ci illude di poter mettere un coperchio su quell'abisso. Ecco perché funziona il consumismo, ecco perché non sappiamo frenarlo, perché non possiamo risolvere le cose dentro di noi con ciò che arriva dall'esterno. E allora la maggior parte di noi cosa fa? E in realtà tutti noi in momenti diversi dell'esistenza, perché ripeto, io ci sono dentro fino al collo a questa cosa qua. Cos'è che facciamo? Cerchiamo e troviamo identità e appartenenze. E cos'è trovare un'identità se non colmare l'insicurezza della domanda: ma chi diavolo sono io? Ah beh, se l'identità me la dai tu, con una bandiera, con una maglietta, con uno slogan, con un ideale, con un'ideologia, allora a posto. E quindi appartengo. L'appartenenza è un modo per fuggire, è un altro divertissement, come dice Pascal. Oppure comprando vestiti e oggetti, in ogni senso, riempendosi di cose, di orpelli, superflui. Poi, di nuovo, attenzione, io sono uno che ama i bei vestiti, quindi non c'è nessun tipo di demonizzazione del vestire bene, dell'avere delle belle cose, ci mancherebbe. Ma di nuovo, cos'è che ci spinge a questo? È il reale interesse verso queste cose, il valore del superfluo, riconoscendo che è superfluo, e quindi rendendosi conto che potrei anche fare a meno di quelle cose, come dice Seneca, oppure uso quelle cose per darmi una sicurezza che altrimenti non avrei. Questo è importante. Oppure occupando il tempo con informazioni superflue, con storie che non ci interessano, con discorsi che non hanno a che fare con noi, con intere ore di litigate sui social network e tutto questo. Oppure gettandosi in relazioni casuali, senza chiedersi dall'interno all'esterno cos'è che desidero nelle persone che trovo, invece dicendo le persone che trovano colmeranno questa mia insicurezza. Consumismo per me è tutto questo. Non è soltanto comprare lo smartphone, l'iPhone, la macchina, fare una vacanza pagata a rate o queste cose qua. Non è questo. È tutto ciò che ci convince, illudendoci che dall'esterno possa mettere un coperchio sul vaso di Pandora che sentiamo dentro di noi. Seneca propone peraltro una formula per spiegare questo che è molto, molto simile a quello che dice Frankl. E un giorno io devo farlo un bel video Seneca e Frankl, e in parte forse è già questo.
Vacanze in Sicilia o in Sardegna? Con i traghetti GNV porti tutto quello che vuoi, ti rilassi fino a destinazione e se prenoti entro il 14 maggio, posto ponti a partire da 33 euro. Non c'è modo migliore per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it. Offerta valida sulle linee Napoli-Palermo e Genova-Olbia, 10.000 posti disponibili.
Quando ci chiediamo, ma quindi qual è la direzione? Seneca dice, sempre nella lettera Lucilio, lettera 31 questa, dice: la fatica nutre gli animi nobili. Non c'è dunque motivo perché tu scelga ciò che vuoi che ti capiti e ciò che desideri in base a quel vecchio voto dei tuoi genitori. È vergognoso per un uomo che ha già raggiunto le più alte mete importunare ancora gli dèi. Qui sta dicendo, se tu, soprattutto una volta raggiunto il livello che hai raggiunto, ti aspetti ancora che dall'esterno ti diano qualcosa che colma le tue insicurezze, sei finito, Vez. Che bisogno c'è di preghiere? Renditi da te stesso felice. Ti renderai tale se comprenderai che sono beni quelli ai quali è unita la virtù. Sono mali quelli ai quali è unito il vizio. E perdonatemi, ma prendendo sempre l'esempio mio, cos'è un vizio se non dipendere dal possesso di un oggetto esterno? Che cos'è la virtù se non il protrarsi in avanti e dare forma alla realtà circostante in base alla propria volontà e lasciare una traccia, eventualmente modificare in caso di fallimenti, e via dicendo, ma non dipendere. Quando tu ti slanci in avanti in un progetto, non dipendi dall'esterno. È l'esterno al massimo che finisce per dipendere da te, come voi da noi. Come senza luce niente risplende, niente è oscuro se non ciò che sta nelle tenebre e che ha accolto in sé qualcosa dell'oscurità. Come senza l'aiuto del fuoco niente è caldo e niente è freddo senza l'aria, così l'unione con la virtù o con il vizio rende le azioni oneste e disoneste. Ragazzi, cioè, questa frase mi spacca dentro. Il concetto di virtù è proprio questo. Cioè la virtù è ciò che arriva dall'interno, è ciò che ti dà una direzione in virtù di quello che sei, non in virtù di quello che ti arriva da fuori. Perché se tu ti dai una direzione in virtù di quello che senti di essere, non dipenderai dall'esterno, ma l'esterno sarà al massimo strumento utile per migliorare quello che stai facendo e la direzione che vuoi intraprendere. Questo è avere un progetto di vita. Però non è che FID sia il nostro progetto di vita, ma è parte integrante della direzione che vogliamo prendere. È un modo ulteriore per lasciare la nostra traccia, nostra, non di altri. Ecco, tornando al discorso iniziale, dopo aver aperto questi altissimi pensieri, il consumismo non si combatte politicamente. Combattere politicamente il consumismo, cercando di abbattere i produttori, boicottare, è un altro modo per cercare un esterno che colpi la che colmi la nostra fragilità. E di questo io sono convintissimo, perché di nuovo è trovare in un ideale, in un discorso pubblico, in una bandiera, in un'appartenenza, il modo per mettere un coperchio sulla nostra infinita inadeguatezza. Il consumismo, questa serie di elementi che dall'esterno cerchiamo per, insomma, avete capito, si contrasta psicologicamente, colmando il proprio vuoto con un progetto di vita, o ancora meglio, dando una forma a quel vuoto, mettendo in atto quel vuoto, e quindi imparando, seguendo il consiglio di Pascal, a convivere con se stessi, quindi conoscendo un po' di più se stessi, stando nell'ozio, coltivando il minimalismo, dandosi spazio e tempo per capire chi siamo e dando poi forma a questo aspetto. E quel progetto di vita, qualunque esso sia, sia piccolo, grande, ambizioso, fallito, riuscito, darà significato a quello che compreremo. Perché quello che compreremo, quello che acquisiremo, quello che dall'esterno prenderemo, sarà non più in contrasto con quello che siamo, ma un alleato, prenderà la forma di quello che faremo. Ed è questo, secondo me, che può essere considerato la direzione che noi chiamiamo felicità. Al contrario, ciò che compreremo toglierà significato a noi e amplierà quell'inevitabile abisso che guarderemo allo specchio ogni volta in cui ci affacceremo nel nostro ozio. E a quel punto noi vorremmo scappare. Secondo me questo, e attenzione, non è tanto cambiato negli ultimi 10.000 anni. E non è un caso che gli scritti di Seneca, Pascal, sembrino ancora parlare esattamente di questo problema. E quindi il voto che faccio io è quello di, cazzo, ma una volta tanto impara da quello che studi, senza dover sempre traballare e via dicendo. Quindi cercherò di evitare, di evitarmi in futuro momenti imbarazzanti come quelli che ho vissuto negli ultimi tempi, quando volevo trovare in un computer, in un oggetto tecnologico, ciò che avrebbe dato solidità alla mia esistenza. Evidentemente questa è una grandissima cazzata e va contrastata usando la testa. E questo è quello che volevo condividere con voi quest'oggi e spero che i ragionamenti siano stati utili. Magari c'è qualcuno che vuole comprare uno smartphone senza averne il bisogno. Il mio non è un discorso ambientalista, moralista, dire ah non farlo, magari anche quello, cioè si aggiunge quello, però è un discorso proprio psicologico. Pensaci bene, cos'è che ti spinge? Perché se uno ha rotto il computer o lo smartphone, che vada a comprarne uno, ci mancherebbe. Però qual è la motivazione che ti spinge veramente a quello? Se appartenenza, status symbol, risposta alle incertezze, probabilmente non è lì che devi guardare, e anzi, guardando lì rischi di peggiorare la tua situazione. Ecco, direi che mi sono dilungato anche troppo, quindi spero che i ragionamenti proposti siano utili ad alcuni di voi. Nel caso, insomma, lasciatemi un commento. Se siete in live adesso, non andatevene, perché sicuramente rispondiamo a qualche domanda. Per tutti gli altri, condividete Daily Cogito, venite a seguirci in live anche su feed. Vi porteremo strumenti utili per migliorare la vostra quotidianità, almeno speriamo, sempre che voi cerchiate di colmare l'abisso per conto vostro. E non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa. Ciao.
E adesso un bel caffè finito. Perché rischiare di rimanere senza caffè quando puoi abbonarti a Caffè Borbone? Prezzi vantaggiosi, costi di spedizione inclusi, tante possibilità di personalizzazione e l'abbonamento lo sospendi quando vuoi. Decidi tu la frequenza, la qualità, scegli tra le cialde e capsule compatibili e crea il tuo mix di gusti e miscele. Mai più senza caffè con l'abbonamento Caffè Borbone. Tutte le info su caffèborbone.com.